Da quando le Nazioni Unite hanno presentato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il concetto di sostenibilità ha iniziato a diffondersi nell'opinione pubblica. Nell'immaginario collettivo, però, la dimensione ambientale è sicuramente quella preponderante, sebbene sotto il cappello di sostenibilità se ne trovino altre che abbracciano l'economia, la sanità, la socialità e la cultura, riassunte nei 17 obiettivi definiti dall'ONU. E non parliamo solo di concetti, ma di azioni, di modi di organizzarsi, di pensieri, di pratiche di sostenibilità che vengono svolte quotidianamente. In questo podcast della formazione continua della SUPSI ci concentreremo proprio sulla dimensione pratica, sull'applicazione della sostenibilità attraverso lo sguardo di chi forma i professionisti e nelle esperienze dirette dei professionisti stessi. Uno spaccato di testimonianze di come si può affrontare il cosiddetto mondo VUCA, che con questo acronimo inglese descrive un contesto segnato da volatilità, incertezza, complessità e ambiguità. Sicuramente efficace per descrivere i tempi che corrono. Dopo questa breve introduzione e una veloce presentazione, sono Andrea Ramani, responsabile dell'ufficio stampa della SUPSI, e nelle prossime puntate indosserò i panni dell'intervistatore. Siamo alla primissima puntata e per affrontare con i giusti strumenti il tema della sostenibilità partiamo dalle basi, dall'educazione allo sviluppo sostenibile. Non solo perché gli allievi di oggi sono i futuri professionisti di domani, ma anche perché il pensiero su cui poggia la sostenibilità è utile e probabilmente anche urgente nell'ambito professionale. Prima di entrare nelle aule, il concetto di un mondo VUCA, non a caso, è stato adottato nelle aziende. Ai microfoni di questa prima puntata troviamo Luana Montiglermini, docente di didattica della geografia al Dipartimento Formazione e Apprendimento, Alta Scuola Pedagogica della SUPSI, e Fabio Guarneri, responsabile del settore scuole della Fondazione Education 21, Centro Nazionale di Competenza e Prestazioni per l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile. Fabio, in questa prima puntata concediamoci una definizione un po' scolastica. Cosa si intende quando si parla di educazione allo sviluppo sostenibile?
Allora, l'educazione allo sviluppo sostenibile è il contributo che l'educazione dà al progetto e concetto di sostenibilità, che risponde alle esigenze della società rispetto alle grandi sfide che oggi dobbiamo affrontare. Penso ai cambiamenti climatici, ai problemi migratori, eccetera. Quindi la società si trova di fronte a queste sfide e ha implementato questa visione di sostenibilità e una risposta politica che è lo sviluppo sostenibile, e l'educazione è il contributo del mondo della scuola a queste decisioni politiche.
E concretamente in cosa consiste? Diciamo che non è una materia in più perché non compare sulle pagelle scolastiche.
Certo, allora innanzitutto è nei piani di studio ad esempio della scuola obbligatoria, così come nei piani della scuola del secondario 2. Ed è formata da una serie di elementi che sono delle tematiche, una serie di competenze che gli studenti, gli allievi, i discenti è bene che apprendano, quindi quegli strumenti che poi permettono loro di diventare dei cittadini responsabili, di far fronte a queste sfide, e poi dei principi didattici di insegnamento. Non è, come dicevi, una disciplina in più, è un approccio interdisciplinare. Quindi significa che si basa sulle conoscenze scientifiche, e in più si inseriscono tutta una serie di competenze che sono importanti. Penso ad esempio al pensiero sistemico, alla partecipazione, alla collaborazione, al pensiero anticipatorio, quindi tutta una serie di strumenti che permettono appunto di avere quegli strumenti in grado di far fronte a queste sfide.
Luana, vengo da te in aula, poi cosa succede?
Allora, abbiamo diversi tipi di approcci legati all'educazione e allo sviluppo sostenibile, per esempio l'outdoor education, che è una metodologia, un approccio didattico che va proprio a mettere in relazione le diverse discipline, e quindi non faccio necessariamente geografia, non faccio necessariamente matematica ma cerco proprio di integrarle nel reale, quindi nella situazione che vedo davanti a me. Un esempio potrebbe essere un contesto come il piano Scairolo o piano del Vedeggio, piano del Cassarate, quindi queste zone fortemente urbanizzate che a noi sembrano molto normali, ma che hanno vissuto nel tempo una trasformazione molto importante che noi viviamo adesso, ma che facciamo fatica a vedere nel passato e nel futuro, e quindi come faccio a leggerle? Quindi attraverso queste modalità, quindi Fabio parlava prima di pensiero sistemico, metto in relazione tutti gli elementi che io posso osservare e diciamo così, farli confluire in un'idea di come posso sviluppare in futuro questo territorio.
Quindi c'è una componente esperienziale abbastanza forte.
Questa è la base, diciamo così, dell'educazione allo sviluppo sostenibile, degli strumenti e dei metodi che possiamo utilizzare didattici per poter osservare quello che ci sta intorno, sia a livello locale che a livello globale. Ecco, prima locale, perché è molto importante osservare ciò che ci circonda per capire, per poi andare ad aprire lo sguardo, perché comunque nel locale abbiamo degli influssi globali molto importanti.
E il pensiero sistemico in che modo approccia questo mondo globale estremamente interconnesso, dove dal giorno alla notte può succedere veramente l'impensabile?
Partendo dagli esempi molto banali, si dice spesso, che ed è facile anche giusto ai bambini più piccoli, chiudete il rubinetto dell'acqua, quindi un gesto semplice, un famoso ecogesto, però se non è spiegato e contestualizzato, questo gesto non ha molto senso. Se io chiudo il rubinetto nel nostro paese, che è un paese ricco d'acqua, fra virgolette, chiudo il rubinetto tutti i giorni, però e lo tengo chiuso, quindi faccio questa attività, però compro una maglietta di cotone una volta a settimana, in realtà consumo molta più acqua che non a lasciare il rubinetto aperto, e per di più quest'acqua che deriva dalla produzione di cotone viene prelevata da un paese dove c'è scarsità d'acqua, probabilmente, perché il cotone si produce in paesi dell'Asia, eccetera. E quindi vado a fare più danni all'ambiente e indirettamente a me comprando delle magliette piuttosto che facendo un gesto di questo tipo. Che non vuol dire che non bisogna chiudere il rubinetto. Torniamo al discorso della complessità e della consapevolezza. Per poter agire come cittadino e fare delle azioni consapevoli, delle decisioni consapevoli, devo avere quegli strumenti. L'educazione allo sviluppo sostenibile permette, poi con vari strumenti didattici, di arrivare ad avere questa consapevolezza.
I più giovani sono sicuramente più permeabili all'apprendimento di nuove competenze. Come approcciate l'insegnamento allo sviluppo sostenibile per i docenti?
Mettendoli in azione. Quello è molto importante, far sperimentare, far vivere quello che potrebbe vivere un bambino, e quindi metterli in gioco, in attività creative, in attività
che stimolano la riflessione, che li mettano in situazioni anche di non dico di disagio, ma di fronte a una sfida, ma concreta, che si risolve poi con degli strumenti didattici. E usiamo spesso anche delle attività all'esterno, quindi il territorio come un'aula, dove
un laboratorio,
si può sperimentare.
Esatto.
Diciamo che forse l'educazione allo sviluppo sostenibile può essere anche l'occasione per collegare diversi saperi disciplinari, contestualizzare meglio diversi saperi disciplinari o professionali. È chiaro che vuol dire porsi in maniera diversa anche come docente, vuol dire affrontare diversamente, vuol dire magari prepararsi anche su altre cose, vuol dire cercare di trovare i nessi, vuol dire ascoltare quello che arriva dalle persone con cui si insegna.
O collaborare soprattutto nell'ordine di scuola media o medio superiore, secondario 2, dove ci sono i disciplinaristi, e avere degli spazi dove è possibile trovare appunto l'interdisciplinarità, lavorare, collaborare insieme, ecco che per i ragazzi potrebbe essere un aspetto interessante scoprire che una disciplina è utile all'altra e viceversa.
Una coerenza fra le materie già c'è, forse va esplicitata maggiormente perché in essi ci sono, ma spesso non sono così evidenti o non sono comunque così espliciti.
E questo è l'aspetto interessante, o lo spazio interessante nel quale far comunicare queste discipline. Ecco, questo sicuramente è uno spazio prezioso e che va sviluppato. Abbiamo pochi spazi di lavoro comune, ci sono giornate progetto, ci sono settimane progetto all'interno degli istituti scolastici, ci sono docenti di scuola elementare, scuole di infanzia, che sono generalisti, e poi andando avanti ci si specializza. Ciò non significa che si possa comunque, come dicevi poc'anzi, far sì che anche i ragazzi vedano l'interdisciplinarità delle discipline sul terreno, ecco.
Ampliamo lo sguardo. Si possono trasferire questi insegnamenti al di fuori del contesto scolastico?
Sì, si può. Ritorniamo alle sfide di prima. Le sfide sono sempre le stesse. È chiaro che a livello di adulti non è sempre evidente, vuol dire già porsi in un'ottica di questo tipo. Sono predisposto a raccogliere, a ricevere degli stimoli differenti che mi permettano di comprendere. Se è il caso, anche lì si può procedere fondamentalmente in modi simili. L'importante è iniziare a porsi delle domande. È chiaro che più siamo formati e più andiamo su con gli anni, siamo abituati a ragionare in un certo modo. E questo modo è stato efficace o comunque è la nostra zona di comfort e quindi si fa un po' più fatica. Poi ci sono persone che sono disposte a mettersi in gioco a tutte le età e questo è un altro aspetto positivo, ma anche questa probabilmente è una competenza che si acquisisce nel tempo, quella di mettersi in gioco e in maniera positiva anche di fronte all'incertezza. Oggi siamo una società sempre più incerta, che deve affrontare sfide sempre più incerte, sempre più rapide, e quindi il saperle in qualche modo, magari è sbagliato, viverle bene, lasciami passare questo, o affrontarle in maniera positiva, è anche questo un aspetto che potrebbe essere sicuramente interessante. E con l'educazione allo sviluppo sostenibile, con un approccio di questo tipo, probabilmente si è un po' più facilitati.
Sì, anche perché abbiamo parlato di cittadini, ma potremmo parlare di professionisti e di aziende che, come tutti, si trovano a vivere ed operare in questo contesto complesso che non è privo di difficoltà, anzi. E forse è utile avere a disposizione una cassetta degli attrezzi che permetta di affrontare diversamente queste sfide o quantomeno guardarle in modo diverso.
Indubbiamente, e fornisce degli strumenti che ti permettono di affrontare in maniera magari anche più creativa certe sfide. Perché acquisisco quel modo di pormi che magari mi permette di trovare l'idea creativa differente in una società poi che è sempre più individualista, quindi anche il fatto di collaborare e di lavorare, ad esempio di stimolare il lavoro partecipativo, il lavoro collaborativo, quindi andare su una collaborazione non solo in una competizione, è già di per sé, potrebbe essere un elemento, diciamo, un po' di rottura su certi aspetti che probabilmente ti permette di trovare delle soluzioni differenti anche dal punto di vista lavorativo.
Stavo pensando anche ai label che vengono spesso dati alle diverse società rispetto alla sostenibilità, quindi le richieste che comunque arrivano per una sostenibilità dall'esterno sono quasi degli obblighi questi, delle certificazioni, ma se c'è l'apertura a guardarla in modo positivo e quindi a diciamo prendere in considerazione che quello che sto facendo è utile non solo per la mia società ma anche per quello che succede intorno, ecco che probabilmente tutti potrebbero guadagnarne.
Sì, possono esserci soluzioni innovative, ad esempio ci sono, mi era capitato una volta di vedere, che mi ha raccontato di un esempio di questi grandi magazzini dove le industrie, le imprese magazzinano prodotti, poi adesso si va verso il just in time, quindi riduzione dei magazzini eccetera, e quindi si hanno delle grandi superfici. Ci sono stati ad esempio dei tentativi, mi raccontavano, di aziende diverse di affrontare il tema in maniera differente, di dire ma utilizziamo lo stesso magazzino in più aziende, non siamo concorrenti, quindi non c'è il pericolo che però hanno creato un approccio differente rispetto a un problema, quindi un problema di un magazzino vuoto in questo caso potrebbe trasformarsi in un'opportunità per diverse riduzioni di costi, essere più efficaci. Ci sono degli esempi di progetti di economia circolare dove ad esempio lo scarto della birra che quindi il luppolo viene, è un rifiuto, viene utilizzato da imprese di, ad esempio, alimentari, di funghi per produrre un materiale primo. Ecco, cioè trovare delle soluzioni alternative, delle soluzioni innovative, delle soluzioni che siano efficaci può rientrare in quest'ottica e quindi anche lì devo comunque avere delle persone che siano in grado di far fronte a questi tipi di discorsi. E più persone sono motivate, equipaggiate o hanno questo approccio, penso possa essere un vantaggio su queste sfide, anche professionali e non solo di società. Poi ne possono avere dei risvolti positivi su diversi ambiti.
Per chiudere, lanciamoci in previsioni. Voi come vedete il futuro anche solo fra 5 anni.
Un po' a corto termine, 5 anni.
Dimmi tu il lasso di tempo allora.
Ma allora sto pensando ai ragazzi, quindi il tempo necessario per crescere e diventare dei cittadini consapevoli, a dipendenza dell'età, quindi ci vuole tempo. Non abbiamo tanto tempo perché l'orologio della sostenibilità è veloce, più veloce di noi, e noi abbiamo dei tempi molto lunghi, tempi anche politici molto lunghi, per cui sarebbe bello che tutto avvenisse così in fretta come i cambiamenti che ci circondano, che alla fine siamo noi a causare questi cambiamenti. Quindi, come piacerebbe vederlo, noi siamo fortunati, torno a ripeterlo, e possiamo permetterci di cambiare e di pensare in un altro modo. Allargare questo a altri paesi, a altre realtà, ecco, che potrebbe essere d'aiuto, non lo so.
È vero che le sfide sono tante, sono importanti, e si ha un po' l'impressione che le stiamo perdendo, almeno in parte. Però è anche vero che certi cambiamenti che si vorrebbero più veloci sono in atto. Se io penso al discorso delle energie rinnovabili, è partito tardi, ma adesso in fondo ci sono delle rivoluzioni che non percepiamo, che sono però molto importanti. Quindi una volta che partiamo riusciamo anche a portare delle trasformazioni in tempi che ci appaiono relativamente lunghi, ma che per l'uomo sono, per la nostra società, sono comunque delle rivoluzioni abbastanza veloci. Se pensiamo solo 30 anni fa le energie rinnovabili sembravano una chimera, adesso molti paesi coprono più della metà del fabbisogno della produzione di energia elettrica, e questo in pochi decenni. Quindi resto positivo che le sfide possiamo vincerle. Ho fiducia che le vinceremo, abbiamo le conoscenze, quindi no, rispetto a queste sfide abbiamo acquisito le conoscenze, alcune informazioni le avevamo già da un po' di tempo, ma ci abbiamo messo un po' a essere consapevoli delle sfide in corso, non lo siamo ancora su tante completamente consapevoli, ma sono fiducioso. Se penso anche all'educazione e allo sviluppo sostenibile nei piani di studio, 20 anni fa non lo era, e adesso invece siamo qua anche a parlarne adesso, e viene fatto da molti docenti più o meno con i propri tempi, e questo vuol dire che avremo delle persone, dei giovani, degli adulti, ma anche noi possiamo imparare, più diciamo preparate ad affrontare le sfide. Quindi sono positivo, le sfide sono tante, sono grosse, ma possiamo e stiamo in parte affrontandole, per cui.
E parte di queste sfide le tratteremo nelle prossime puntate di questo podcast. Ringrazio Fabio Guarneri, responsabile del settore scuole della Fondazione Educazione 21, e Luana Monti Iermini, docente di didattica della geografia al Dipartimento Formazione e Apprendimento, Alta Scuola Pedagogica della SUPSI. E grazie a voi per averci seguito, ci sentiamo alla prossima puntata.